Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it.
Buongiorno e bentrovati anche questo venerdì a Golosi d'Arte. È una giornata molto bella, ultimamente le giornate stanno diventando quasi primavera, anche se ancora primavera non siamo ufficialmente. A me piace moltissimo perché finalmente è sbucato il sole, del quale sentivo tanto la mancanza, e sono molto contenta di questa solarità di questo periodo. E in questo sole, questa luce, non potevo non portarvi una bellissima donna qui con me. Sono fortunata io che la vedo in video, invece voi no, ed è qui con noi Alessia De Pasquale. Ciao Alessia.
Ciao, ciao, grazie per la presentazione spumeggiante.
Guarda, devo dire che, come già sai, perché penso di avertelo già scritto, detto in vario modo, che sì, effettivamente sei una donna molto, molto bella, e questo, vabbè, è innegabile, diciamo. La bellezza, ecco, ti faccio una domanda subito così, sulla bellezza. Cos'è per te la bellezza? Vai. Immagino te l'avranno detto tantissime persone che sei una bella donna, perché è una cosa abbastanza evidente, un bel viso, un bel corpo, dei bei modi di atteggiamento, cioè, è bello guardarti, no? Ma per te cos'è?
Allora, intanto, piccolissima parentesi, ti ringrazio perché... banalmente, un complimento di questo tipo fatto da una donna, io dico sempre che vale doppio, perché non è scontato, non è facile. Tra donne non è sempre scontato che ci sia questa benevolenza, insomma, questa tranquillità nel dirsi che si è belli, si è simpatici, si è capaci. Insomma, invece bisognerebbe, secondo me, essere un po' più solidali. Ecco, chiudiamo questa parentesi.
Siamo già in vista, no, dell'8 marzo, quindi noi... precorriamo i tempi come sempre, no? Quindi giustamente parliamo anche di donne, insomma, anzi, con molta gioia parlo di donne.
Assolutamente, e infatti appunto solitamente i complimenti vengono dall'altro sesso, no? Anche forse per questioni di interesse, chissà. Invece quando è una donna dirtelo, insomma, personalmente mi fa più piacere, perché non ci sono così abituata, ecco, quindi è una cosa... molto positiva, sì. Tra donne non ci sono abituatissime, quindi è una perla rara, ecco, chiusa parentesi. Per me la bellezza in realtà non è un qualcosa di umano, nel senso che io vedo la bellezza principalmente nel mondo che ci circonda, nella natura. Trovo bellezza in altri animali diversi da noi, che sono spontaneamente molto belli, ecco. Sarò banale, ma nei cavalli io trovo la bellezza assoluta, anche perché mi sono molto vicini, e quindi in loro liberi a fare la loro vita, nel loro essere semplicemente cavalli, ecco, io colgo quella che secondo me è proprio la bellezza totale, pura.
Io sono d'accordo con te, per esempio per me vale la stessa cosa con i gatti. Per me il gatto è un simbolo particolare, è un grande maestro, come ho detto più volte, perché è proprio, come dici tu, la parola puro. Secondo me è proprio centrata questa parola. Ha proprio un grande significato, una grande valenza, perché non hanno, questi esseri non hanno le sovrastrutture che abbiamo noi, non hanno l'interesse, la malignità, la malizia, tutto quello che rovina la bellezza, appunto, di cui parlavi tu. Quindi per me è molto, Ecco, infatti siamo sulla stessa linea, no, su questo argomento. Infatti sui cavalli... Esatto. Sui cavalli ti volevo chiedere come ti sei avvicinata, perché ho visto molte volte foto di te con i cavalli, ti ho visto a cavallo, insomma, vedo che è una cosa che ti attrae, che ti avvicina, insomma.
Sì, io ho la fortuna di avere una sorella che praticamente con i cavalli lavora, nel senso che è un'istruttrice di equitazione e anche un veterinario specializzato in cavalli, quindi sono cresciuta con lei in questo senso, mi ha fatto avvicinare lei. E con lei sono però cresciuta con un'idea dell'equitazione, perché alla fine io faccio anche sport con i cavalli, con la mia cavalla in particolare. Sono cresciuta con un'idea un po' diversa da quella che si vede normalmente, cioè con un'idea di grande rispetto per la natura di coloro sui quali stiamo. Comunque pensiamo sempre che ci appoggiamo sulla schiena di un qualcuno che vive, che ha dei sentimenti e che va rispettato assolutamente. E non è purtroppo la media, nel senso che spesso i cavalli sono vittime di ignoranza, di noncuranza, sono trattati un po' come delle moto. E questo mi ferisce molto, perché non vorrei essere accomunata a quei tipi di cavalieri amazzoni. Cioè, prima di tutto, la mia cavalla è una mia amica. Poi ci faccio sport insieme, ma cerco di farla vivere nel modo più cavalloso, tra virgolette, possibile. Vivono fuori in branco, tra di loro. Noi non usiamo i ferri ai piedi, c'è una gestione naturale del pareggio dello zoccolo, che alla fine è nato per non essere ferrato e quindi può benissimo stare senza un cavallo, assolutamente. E quindi cerchiamo di farli vivere il più possibile anche sviluppando la loro socialità. Vivono in branco, quindi non vedono solo noi, hanno le loro relazioni con i loro simili, come è giusto che sia. E quindi per me questo è, ecco,
stare con i cavalli. È bellissimo quello che stai raccontando, mi piace tantissimo e trova la mia approvazione totale globale su questo, perché sono molto d'accordo su quando tu hai detto: per me la mia cavalla è una mia amica. È così, anche per me è così, così per i miei animali, ma miei, che faccio fatica tra l'altro anche a dire miei, diciamo che viviamo nella stessa casa, condividiamo molte ore insieme, perché tu pensa che io vado a camminare e ho i gatti che mi seguono. E tutti mi guardano strano, perché
no, che meraviglia.
Di solito sono i cani, no? E invece io ho i miei due gatti che mi seguono, andiamo un po' insieme, un po' scelgono loro la via, un po' vado io, magari non mi allontano molto, i gatti hanno un range piccolo di allontanamento da casa e dopo si tendono a un po' a perdere l'orientamento. Sono più, diciamo, più chiaro è per loro stare in una certa distanza. Però io giro con i gatti e la gente si sconvolge.
Però è loro, è una cosa veramente.
Sì, per me, infatti, altro punto per noi veramente molto in comune è quello proprio in generale sulla natura sulle scelte anche di etiche, di non so come chiamarle, comunque di non infierire sulla natura, ecco, diciamo così, di non andare a violentare una natura con il ferro del cavallo, come dicevi prima, o possono essere anche tante altre cose, anche sull'alimentazione, magari avere un'attenzione a non avere. Mi pare che tu sia, mi sbaglio, se sei vegano o vegetariano?
Io sono vegana.
Vegana.
Infatti, sono stata vegetariana tanti anni, da un anno e mezzo sono vegana. Sì.
E quindi si può essere, tu sei la prova vivente che si può essere bellissime, pure se che non è obbligatorio mangiare la carne per essere bellissime.
Esatto, quando mangiavo la carne io non ero così, assolutamente. Ero un orco, chiamola così. Così, insomma, avviciniamo, no, per dire, insomma. Volevo cercare di tirare acqua al mio mulino, no? Per dire va bene anche all'esteriorità, ma ci ho provato in qualche modo. E, è che in realtà fa bene proprio all'anima, e quando l'anima è a posto, questa cosa si riflette anche fuori. E credo molto a questo concetto. Io ho una formazione scientifica, quindi sono anche molto razionale, però sento molto le energie, e la mia energia da quando non mi nutro di esseri viventi è cambiata in positivo, e si riflette secondo me anche fuori, anche nel modo in cui mi rapporto con gli altri. Quindi invito tutti a provare ogni tanto a pensarci, a mettere un pensiero in più su quello che hanno nel piatto, così ogni tanto, senza costringersi, senza... Certo. Io pratico la gentilezza, nel senso che mi piace parlarne, mi piace che le persone si avvicinino nel momento in cui ne hanno voglia e sono interessate. Ecco, le provocazioni non mi piace farne, attenzione, non mi piace neanche riceverne, perché insomma, poi rispondo. Quindi,
certo, vabbè, uno sta lì a dire picchiami e... No.
No, anche perché si tratta comunque della sofferenza di esseri viventi, quindi battute no, non ne accetto. Però ne parlo volentieri con calma, perché anch'io sono passata attraverso le varie fasi, sono nata così, ci sono arrivata.
Com'è stata questa tua scelta? Che era una cosa che ti volevo chiedere già da tempo, tra l'altro, perché è interessante.
Allora, io sono diventata vegetariana all'età di 17 anni.
Ah, presto.
Ne ho attualmente 32, quindi un po' di tempo fa. Sono diventata vegetariana perché banalmente un pomeriggio mia sorella è tornata da una lezione, mentre studiava veterinaria, da una lezione un po' cruda, nel senso che andarono a fare una visita al macello, al mattatoio, e è tornata con questa faccia devastata. E io mi sono fatta raccontare, perché ho voluto capire, ho voluto saperlo da uno che era lì in quel momento, che cosa avesse visto, mi è bastato. Dal giorno dopo ho messo un punto, stop, fine. Però ho continuato a mangiare i derivati per tanto tempo. Un po' perché ancora forse non facevo il collegamento, un po' perché io sono una godereccia, mi piace mangiare, andare fuori, adoravo i formaggi, insomma per me la cucina era molto importante, quindi era anche una questione di comodo, no? Non vedi una bistecca davanti a te e dici ok, sono già buona. In realtà un bicchiere di latte in termini di sofferenza è uguale a una bistecca, se non peggio, perché l'industria del latte e delle uova è molto cruda, molto dura per gli animali. E a un certo punto ho detto, ormai cioè, o faccio la scelta globale o se no non ha molto senso. E quindi ho preferito andare totalmente in quella direzione, cioè non rendermi più complice di queste pratiche che io ritengo non etiche e soprattutto non necessarie. Perché io faccio tanto sport, lavoro con la testa, con il cervello, vivo, e non mi manca nulla. Quindi, visto che possiamo, secondo me abbiamo il dovere in questo momento storico di essere più consapevoli.
Ecco, infatti stavo per dirti, tra l'altro, secondo me questo è proprio il momento di fare una scelta di questo genere, di avvicinarsi il più possibile a una scelta di questo genere. Per tutto quello che è, anche proprio per l'inquinamento stesso, per la CO2, per tante cose. Allevamenti intensivi producono, per esempio, tantissima CO2, oltre al fatto che allevamento intensivo a me fa caponare già la pelle, perché penso all'animale costretto in uno spazio ridicolo, dove non ha nessuna dignità, e per me è doloroso, quindi già per me è faticoso questo pensiero.
E poi hai centrato proprio il punto.
Poi pensare quanto, oltretutto, se vogliamo proprio pensare alla salute del pianeta, è sicuramente un aiuto al pianeta non essere carnivori e mangiare il meno possibile, diciamo, sia carne sia derivati dagli animali, perché sono cioè alla fine noi sprechiamo tantissima acqua per gli allevamenti che invece potremmo produrre, non so, cibo vegetale, per dire. Questa è una...
Esattamente.
Ok, mi fa piacere. E vai, accumulo punteggi su punteggi di affinità. Alla fine ti chiedo in moglie, alla fine della puntata ci sposiamo. No. No, a parte tutto. Adesso arriviamo proprio invece al nocciolo della questione. Sì, io volevo iniziare così perché ovviamente ho postato le tue foto sui social perché per vedere ovviamente con chi intervisto ed è evidente che tu sei una bella donna e quindi mi piaceva fare sfatare un po' il discorso della persona che magari Molta gente ha la persona che non mangia carne o derivati ed è magari stanca, ha poca energia e non mi pare proprio il tuo caso. Quindi volevo un po' sfatare questa cosa, no? E volevo iniziare così.
Grazie, ti ringrazio. Sono molto contenta, grazie. Sfatiamo i miti sciocchi.
Esatto, poi anche proprio per l'intelligenza della gente in generale, cioè per la capacità che la gente può avere di comprendere, se ha degli elementi in più per comprendere, tanto meglio, no? E questo è, tu sei un elemento in più molto chiaro, secondo me. E adesso arriviamo finalmente al punto di chi è Alessia, non chi è, perché chi è magari vorrei, cioè c'è tanto tanto da dire, avremo bisogno di fare 360 giorni di puntata, ma intanto il lavoro che fa Alessia, perché il perché l'ho portata qui da noi, oltre a queste belle informazioni comunque che ci sta dando. Che lavoro fa Alessia?
Allora. Brava, mi fa piacere usato la parola lavoro, perché soprattutto in questo momento è utile. Io sono un'attrice, lavoro prevalentemente dal vivo, quindi in teatro, lavorerei prevalentemente dal vivo, ecco, diciamo così. Però ho la fortuna anche di avere in piedi diversi corsi di dizione fonetica. Collaboro con una scuola di musical dove curo la parte di recitazione, però la performance dal vivo in questo momento manca tanto. In generale lavoro anche con la voce, in audiovisivo, però diciamo che la mia formazione, la mia passione è quello che è stato fino a poco tempo fa, quello che facevo e che era anche in fase di decollo, era bello spinto, è appunto esibirmi dal vivo. Quindi esatto. In generale comunque sì, diciamo felice, che racchiude un po' tutte queste cose, ecco.
Esatto, noi infatti ci siamo conosciute a teatro, per quando io dirigevo il teatro allo spazio binario a Zola, e perché ho scelto uno spettacolo vostro, della vostra compagnia, per venire appunto a portarlo lì, e ne sono stata molto contenta, come già vi dissi a suo tempo, di avervi portato, perché è stata una bella esperienza.
E fu il debutto per noi di quello spettacolo, quindi ci tengo molto, un bel ricordo. Sì,
sì, è reciproco il ricordo, anche da parte mia molto. Infatti vi ho seguito da quel momento, perché così vi ho conosciuto meglio, proprio anche come persone, non solo come personaggi, diciamo così. E anche quello per me ha una grande importanza. La bravura di un attore è una cosa importantissima, è anche il mio mestiere, quindi sono nel mio campo, sono finalmente nel mio campo, perché spesso intervisto persone di tanti generi di arte diversa e questo è proprio il mio campo, quindi qua mi ci sento proprio, è proprio casa mia. E quindi ritengo che la bravura tecnica o interpretativa, la capacità di esprimere, di trasmettere è importantissima. Bellezza in più, un plus, diciamo, è quando vedi che le persone sono belle, belle persone anche fuori dal palco, anche quando mentre montano la scena o mentre scendono e la smontano, no? E questo è.
Tutto d'accordo, sì.
È un'altra cosa che sfata, no? Cose sugli attori, l'artista che c'è, chissà come se la tira, chissà. Ecco, io non apprezzo quel genere di artisti e ho visto che. Che anche voi proprio ne siete lontani e quindi
no, vicini infatti, a me. Di solito i grandi non hanno bisogno di avere quegli atteggiamenti. I veri grandi, che sono quelli a cui io mi ispiro, quelli con i quali ho avuto la fortuna in parte di imparare, di formarmi, non hanno mai avuto bisogno di tirarsela o di sentirsi meglio di qualcun altro, perché è un lavoro di artigianato, siamo artigiani e lavoriamo fisicamente con fatica e con onestà. O meglio, bisognerebbe. E questo ti porta a non sentirti diverso o superiore, secondo me. Non c'è proprio bisogno, anche perché non è vero, quindi.
Io sono molto convinta di questo, sono convinta che non siamo né superiori, ma neanche inferiori, quindi come tu dicevi, questo è un lavoro, ecco, che è molto importante, perché la gente poi se no... A me, per esempio, non so se è capitato anche a te qualche aneddoto del tipo, ma... Che cosa fai? Ecco, io sono un'attrice, regista, insegno teatro, scrivo. Ah, sì, quello è un lavorino, ma il tuo lavoro qual è?
Certo, è classico questo.
È un lavorino. Cos'è un lavorino? Ma sai quante ore ci dedico della mia vita a questa cosa? Quanto
È un
studio?
hobby, è una cosa che fai dopo il lavoro.
Sì,
Sì.
non sai cosa fare, c'hai 2 orette la sera e ti fai questo, certo, sì, sicuramente. È proprio così. Poi vabbè, chiaro, queste sono le persone che non conoscono l'ambito di cui si sta parlando, chiaramente. È ovvio che le persone che frequentano davvero il teatro con un po' di occhio aperto capiscono quanto lavoro c'è dietro. In questo momento, a proposito, visto che siamo tutti stranamente dietro, anche adesso in questo istante, uno schermo, volevo chiederti, visto che ci sono delle proposte strane di teatro sempre online, che il teatro sia sempre. Tu cosa ne pensi di questa cosa, di questo online?
Guarda, te la risolvo in poche battute. Io penso che teatro e online o streaming siano parole che nella stessa frase non dovrebbero stare. Il teatro è teatro perché si fa dal vivo, l'arte performativa dal vivo si chiama così perché si fa senza uno schermo. Quello è cinema, è TV, va benissimo, ok, ma non parliamo di arte dal vivo mandata in streaming o mandata in video perché intanto perde tutta la sua essenza, perde la sua potenza. Risulta anche noioso dopo un po', perché non c'è quella forza, quell'energia che si crea o non si crea, dipende di sera in sera. Io dico sempre che è un'arte effimera il teatro, perché ogni volta, ogni rappresentazione nasce e muore quella sera ed è unica. E come faccio a rendere attraverso uno schermo questa cosa? È impossibile. E la cosa drammatica è che il ministro della cultura abbia proposto una fandonia del genere. Questa è una roba veramente da barzelletta. E invece no, è una cosa che è successa. Una persona che dovrebbe occuparsi di coltivare, di proteggere l'arte dal vivo, lo fa spingendolo online. No.
No, infatti, no, ma secondo me siamo noi come esseri umani, no? Sia dalla parte dell'artista, sia dalla parte del pubblico, a dover dire no, cioè, questo è un no, è un grande,
Esatto.
enorme, gigantesco no. Sì, volevo sapere anche anche la mia opinione è la stessa tua. Ero curiosa di sapere cosa ne pensi, perché magari qualcuno dice, beh, pur di poter far qualcosa, lavoriamo sempre solo online.
No, beh, fai un altro.
No!
No, vai a fare un'altra cosa, come stiamo facendo tutti, progettiamo, insegniamo, si scrive. Ovviamente è difficile a trovarsi delle nicchie, ma qualcosa si riesce comunque a fare, ma bisogna resistere, cioè bisogna mantenere una dignità che già prima non è che fosse proprio facilissimo. Ora proprio la mazzata finale. Però no, cioè la bellezza dell'esibirsi dal vivo deve rimanere, è quella l'essenza. Cioè, senza quella è un
Assolutamente.
altro lavoro, un'altra cosa.
Esatto. Sono completamente d'accordo con te, perché proprio il teatro, come hai detto tu, è proprio teatro in quanto è dal vivo, in quanto è effimero, proprio come hai detto, è proprio la sua bellezza. Ogni sera, ogni attimo in cui lo fai è diverso, tu sei diverso, il pubblico è diverso, anche solo biologicamente, cioè le cellule muoiono e rinascono continuamente, non siamo più gli stessi. Cioè, è bellissimo, è meraviglioso, è fantastico. E sapere che, non so, il pubblico ti influenza perché lo senti in un modo particolare, per cui magari in una sera sei spettacolarmente di più che in un'altra sera. È bellissimo perché anche per il pubblico significa partecipare veramente dello spettacolo, cosa che al cinema certamente tu guardi, vedi un film bellissimo, quello che vuoi, ma non c'è questo passaggio di fluido, diciamo. Vabbè, tu puoi mandare come pubblico del gran fluido, ma lo mandi contro uno schermo, quindi plac, rimane lì. E invece al teatro proprio. L'attore è lì, è vivo. Io mi ricordo, e questa non la dimenticherò mai, la faccia di una bimba. in uno spettacolo che facevamo, non era assolutamente per bambini, cioè, avevano sbagliato a chiamarci in quel posto lì, avevamo fatto uno spettacolo, ma completamente, uno spettacolo sì, tra l'altro molto, anzi intenso, tra l'altro il protagonista era un personaggio, un alcolista, cioè era una cosa intensa, infatti non so perché ci chiamarono lì, noi andammo tranquilli e via. E invece lo dovevamo fare in un parco e c'erano dei bambini. Mi ricordo la faccia di una bimba, al di là di tutto, che probabilmente non ha capito quello che si diceva completamente, però afferrava, si vedeva il senso della storia, che come li ha visto gli attori entrare, io ero nella regia, quindi ero fuori, ho fatto la regia del... Ha preso la mamma, l'ha tirata e gli ha detto: «Mamma, ma sono lì!»
Ah, che bello!
Cioè, come dirgli, posso toccare quelli, sono proprio toccabili, sono vivi, sono, non c'è, non c'è proprio la TV, no? Mamma, ma sono lì. Era stato, e io ricordo la faccia che lei aveva, questa bimba, così stupita e meravigliata come se avesse aperto lo scrigno delle favole, fossero uscite tutte le favole in una volta, per il fatto semplice che non era una TV, non era una cosa che comunque è fredda. Cavolo, sono lì, se mi sputi mi arriva, cioè, stessa cosa, vicendevole, no?
Che bella cosa!
E per me quella è l'essenza. L'essenza me l'ha fatta proprio capire questa bimba, io i bambini li assomiglio molto agli animali, no? Fino a una certa età, quando hanno pochi anni, perché questa purezza di cui si parlava prima ce l'hanno ancora. Finché non li abbiamo già schiacciati con le nostre sovrastrutture meravigliose e fantastiche del devi fare così. E finché non c'è quello, loro possono... La mamma non avrebbe mai detto, beh, sono lì. No, ma la grandezza dell'espressione di questa bimba è spettacolare.
Tanto sì, è in questo momento sì, è un po' commovente pensarci, perché... È quella, sono quelle due o tre parole, ma sono lì, esatto. Se uno non è lì, sta facendo un'altra cosa. Non...
Sì, non è per niente la stessa cosa e non è per niente, e te lo dico io che anch'io sto insegnando ai miei allievi, stiamo montando ovviamente a livello solo di lavorarci online, purtroppo. Stiamo montando degli spettacoli lavorando più sulla parte tecnica, dico, e poi appena ci sgabbiano veramente, perché a me sembra proprio di io sono, mi sento il leone in gabbia che gira avanti e indietro, mi aprite.
A chi lo dici? Ma è già da un anno. Sì.
È già un anno. Quanto manca il teatro, i concerti, proprio il fatto, lo spettacolo dal vivo, la persona che vive lì, gli batte il cuore come batte a te in quel momento. Manca veramente a livelli enormi, enormi. Ma per arrivare a sentire questo... la gente non magari non immagina quanto studio, quanto lavoro ci sia dietro, come dicevo prima. E allora ti volevo chiedere, ci puoi raccontare un po' la tua formazione, come ti è venuta questa malsana, dico sempre io, idea di fare teatro? Malsana lo dico sempre con tanto amore, perché certo. È l'amore della mia vita, per cui...
A chi lo dici? Sì, capisco. Ma allora, in realtà ho avuto anche qui la fortuna di vivere con persone che fin da piccola mi hanno educata, poi non c'è bisogno di essere educata in realtà perché è talmente bello, però io già da piccola venivo portata al cinema, a teatro da mio papà, tutte le domeniche, tante domeniche della mia vita le ho passate così, quindi per me era un appuntamento fisso che fosse il cinema, che fosse il teatro. Però in realtà... l'ho sempre vissuto da spettatrice, cioè una passione gigantesca, ma mai nella vita, mai avrei pensato che un giorno sarebbe diventato il mio lavoro. Avevo tutt'altri piani, tutt'altri progetti, io sono addirittura laureata in biologia, per dire, quindi le mie passioni erano altre, ero appassionata di etologia, quindi comportamento animale, tutt'altro. Ho iniziato a 17-18 anni a seguire dei corsi all'ITC di San Lazzaro,
Ci sono dei corsi però di teatro per amatori, nel senso che non sono professionalizzanti, si fanno per divertirsi così. I professionisti che lavorano lì sono molto bravi e tengono questi corsi per appunto persone che in quel caso lo fanno per hobby, perché il teatro fa bene comunque in ogni caso, secondo me. E non so, man mano mi è scattato qualcosa per cui avevo sempre più voglia di approfondire, no? Non mi bastava più farlo in quel modo. Quindi mi sono anche iscritta a un corso di doppiaggio dove ho affinato quelle che sono le basi tecniche, quindi l'azione, la fonetica, e a un certo punto ho voluto fare un po' un salto dal mio punto di vista. Facevo già l'università nei primi anni, però ho detto proviamo parallelamente a portare avanti un percorso attoriale. Mi ha sempre più affascinato l'arte dal vivo che il cinema o la televisione, cioè per me è proprio quella differenza che fa tutto, dove io poi trovo la mia passione, quel brivido continuo, quell'incertezza, quel qualcosa che nasce e muore in quel momento, no? La ripetizione di tanti mesi, poi arrivi lì ed è lì che devi dimostrare. Comunque, ho cominciato appunto a pensare di volerlo fare sempre di più e mi sono iscritta alla scuola di teatro Colli in via Castiglione. Un po' senza sapere bene le cose. Ho sentito parlare di questa scuola, sono andata. Molto onestamente, devo dire che man mano nel corso dei mesi mi sono accorta che non stavo praticamente imparando nulla, fino a quando è arrivato a fare una sorta di stage sui sonetti d'amore di Shakespeare, questo attore, Giulio Pizzirani, un attore bolognese che ha lavorato tanti anni con Pippi Avati nei suoi primi film, poi è stato un grandissimo attore di teatro, ha lavorato con tutti quelli che vi possono venire in mente, della vecchia scuola, ma di quella vera, non so come dire. E, arrivato Giulio, ho avuto l'illuminazione, ho detto, caspita, ma questo è un attore, cioè, io adesso sto imparando. Ed è stato l'incontro migliore che potessi fare. Io ho lasciato questa scuola che stavo frequentando, con me praticamente tutti gli altri. C'è stata una sorta di rivoluzione, abbiamo seguito chi Giulio, chi ha preso altre strade, e con Giulio ho iniziato davvero a imparare. A imparare e a cominciare a stare sul palco con un professionista e sempre più da professionista. L'ho affiancato anche in regie, abbiamo messo in piedi spettacoli anche di un certo spessore, l'Opera da Tre Soldi di Brecht, Mandragola di Machiavelli, Decamerone di Boccaccio, e man mano con lui ho anche avuto modo di condividere il palco con attori del suo calibro. C'è stato questo attore fenomenale che purtroppo è morto un paio di anni fa, Fernando Pannullo, anche lui addirittura ha studiato e lavorato con la Melato, quindi insomma dei personaggi che mi hanno fatto assaggiare quello che fu il teatro e quello che dovrebbe essere. Io mi sono formata con loro, cioè la scuola appunto di quegli attori veri, concreti, non borghesi con queste intonazioni finte, quella recitazione bella, semplice, pulita, perfetta ma naturale. Ecco, e con Giulio man mano ho poi conosciuto quelli che sono diventati i miei compagni di viaggio, poi di compagnia anche attuale, e man mano mi sono anche aperta ad altre realtà, perché secondo me un attore deve anche confrontarsi con l'esterno. Quindi provini, cose di questo tipo, ho lavorato con una compagnia del Modenese, la compagnia Coinè, di Silvio Panini, che è una compagnia storica che c'è da tanto tempo, e ultimamente si è data anche a produzioni che uniscono la prosa alla degustazione enogastronomica, oppure una cosa molto bella che fanno, interagiscono con dei pannelli digitali. Quindi quello sì è stato lavoro, ma è stata anche formazione. Quindi man mano ho imparato sul campo, sempre con Giulio che mi dava poi le basi tecniche e teoriche. Quindi è stato lui il mio maestro ed è stato un incontro dato dalla fortuna, ecco, diciamo così.
Io sono convinta un po' che il caso ci sia e non ci sia, ecco, nel senso che deve arrivare qualcosa, e quando arriva magari l'essere in grado, no? Come tu per dire, hai fatto di coglierla, questo maestro è anche merito tuo, cioè lui bravissimo ovviamente e tu bravissima ad accogliere i suoi insegnamenti, i suoi input, diciamo, anche il fatto che tu hai sentito proprio, io adesso sto imparando, questo per me è bellissimo. tra virgolette, adesso, la parola insegnante non mi piace da quando ho capito, sto studiando filologia e quindi insegnante è una parola che non mi piace perché vuol dire marchiata con un segno. No, sembra okay, quello che ti sta lì così, sulle spalle, così, no. Però anch'io diciamo, anche forma, non lo so, devo trovare ancora la parola, è una parola che sto cercando, che cosa, come dire, la persona che trasmette, ecco, diciamo, che ti trasmette, o il maestro, insomma, che trasmette. Da maestro, io quando un mio allievo mi fa un complimento simile a quello che tu hai detto, per me è enorme, è una cosa grandissima. Adesso sto imparando, no? Adesso sto veramente sentendo, come hai detto tu, che cos'è questa cosa che sentivo, cioè, come dire, traduco in qualche modo il mio sentire in azione, in codifico, in capacità, la faccio diventare una capacità. Bello, bellissimo, fantastico. Complimenti a Giulio Pizzirani in tutti i sensi e a te che hai colto veramente questa essenza profonda e profumata che è il teatro, secondo me, cioè, perché è super sensoriale, no? Una volta parlando con qualcuno, parlavamo del... il cinema 3D, mica 3D, e io ho detto guardate che il cinema super D è il teatro, cioè il teatro è quello, sei lì, cioè, passi di fianco allo, perché a volte non sei solo sul palco, ma stai cammini in mezzo alla gente, magari anche per poi arrivare al palco, stai sudando e è super di perché la persona ti sente, cioè annusi, respiri, se passa vicino ti può toccare, come diceva la bimba, ma sono lì. E questo è gigantesco e fantastico ed è bellissimo quando c'è un maestro che è in grado di trasportare l'allievo oltre. È un oltre proprio a vedere qualcosa in più della parte solo tecnica o anche, ma anche interpretativa, ma che non è ancora quella, come dici tu, non è, tu hai detto prima, vera, pulita, una recitazione
che non è lì, che non si basa solo sul fare,
che per me è terrificante. Io capisco bene che non mi piace, benché è comodo, e ti dico, guarda, che da formatrice o trasmettitrice di teatro, non so più come dire, mi è capitato un'allieva che una volta mi ha detto, per esempio, che nei miei corsi, cioè, bello, io sono, ma tu sei molto brava, ma con te si ride troppo. Ecco, io su questa non riesco a capire, allora sono anni che mi chiedo, quindi a teatro, secondo questa signora, chiamiamola così, non bisogna ridere, no? Devi fare serio,
devi entrare impostando la voce chissà dove e parlando in modo finto così, solo per dire sì, io sono un attore.
A me questo è un
teatro. Sì, è proprio questo, uccide tutto.
Brava, ecco, è l'amore, non è che è finta, è bello se dopo che entro così rientro e dico ecco, stavo prendendo in giro un modo di insegnare, ok, sì. Tanta roba ci sto, ma invece nella realtà proprio dei fatti, secondo me, la risata, ed è questa una cosa anche che ti volevo chiedere, che rapporto hai? Ho fatto questa domanda qualche settimana fa a Lucrece, che è una illustratrice molto molto brava, che rapporto hai con la comicità? Quindi con la risata.
Oh, bella questa domanda. Allora, io ho da qualche anno la fortuna anche di collaborare con una compagnia che fa cabaret e insomma quindi avere contatto anche con quello che è appunto il cabaret, anche qui ci sono vari tipi di cabaret, non parlo di barzellettiere, parlo del cabaret quello insomma che almeno ha una costruzione, no, un concetto diciamo così, e comunque anche di teatro comico. Io sono stata una di quelle un po' rigidine che pensavano che ridere insomma in scena fosse, in realtà mi sono ricreduta. Riuscire a far ridere in modo
intelligente è difficilissimo, dà una grandissima soddisfazione, ma è un'arma a doppio taglio, perché se stabiliamo che questa sera siamo qui per far ridere e di là non ho la risposta che mi aspetto, la cosa si fa drammatica nel vero senso della parola. Quindi diciamo che la risata è bellissima quando arriva, quando te l'aspetti e non arriva, no, è tremendo. Quindi grande rispetto per chi riesce a fare ridere in modo onesto, anche qui pulito, con un meccanismo, con dei tempi giusti, ed è anche molto bello, cioè è un feedback immediato. E anch'io quando insegno, una cosa che a me piace molto è ridere, vedere le persone che si divertono, per questo rimango, perché si divertono. Esatto. E divertendosi si impara anche molto. Non vuol dire che appunto raccontiamo barzelletto, facciamo pernacchie e ridiamo. Sono due cose diverse,
completamente. Molto diverse. Esatto. Sono super d'accordo, sono super d'accordo. Poi tra l'altro ci sente moltissimo questo bisogno delle persone, adesso forse anche di più, di ridere, di buttare fuori quello che è la loro risata interna, no? E io non so se ti capita da persona che appunto trasmette teatro, che porta le persone, che le trasporta in questo mondo, di vedere che quando per esempio invece chiedi proviamo a ridere in modo tecnico, cioè a capire come si fa una risata, perché può capitarti come attore che interpreta un personaggio che a un certo punto ride. Le persone che hanno paura di ridere, non so se ti ca... cioè che fanno fatica, che sono tratte che fanno le risate che la manina davanti o cose del genere. Ti capita anche a te? Ecco, non capita solo.
Ma le cose estreme, sia la risata, l'urlo, il pianto eccessivo, siamo molto troppo legati, lo ero anch'io, per questo mi piace riuscire a sbloccare, perché io ricordo me. Siamo bloccati in tutto, ci vergogniamo di tutto, non c'è voglia di ogni tanto rendersi ridicoli, provare, giocare. Io dico sempre, esagerate, si fa sempre in tempo a togliere. Esatto. Mettete, poi nel caso togliamo. È molto più difficile spingere qualcuno a far uscire. Metti, poi magari togliamo. E soprattutto, è un gioco. Quindi, divertiamoci. È un gioco con delle regole precise. Però divertiamoci, divertiamoci anche quando facciamo piangere o mettiamo in scena una tragedia. Di base però in quel momento io è la cosa che trovo più divertente, più appassionante, più bella al mondo. Ed è quando ti diverti che riesci a trasmettere qualcosa e apri un canale. Se non ti diverti, se lo fai perché devi sentirti un attore figo, la gente se ne accorge,
sì.
Se ne accorgono tutti.
E il bello è che la gente, effettivamente sono assolutamente d'accordo, e secondo me la gente se ne accorge, magari non capisce che cosa esattamente, ma vede che c'è qualcosa che non va con quello che stai facendo. E non so, perde di significato, perde e rimane un attimo, sì, bravi, o poi magari, sì, però, e sentono
no, sì. La
differenza, magari non hanno la parola per esprimere. Guarda, tecnicamente questo ti stava fregando, ha fatto il gigione in scena e non era veramente nelle corde della situazione, ma era lì per farsi vedere e basta, che quanto di meno possa, cioè quanto di più possa far male al teatro le persone che sono lì per mostrare se stesse. No, non serve a niente. No, non è mostrare se stessi, cioè... Secondo me, poi chiaramente ognuno ha la propria visione del proprio mestiere, delle proprie delle cose in generale, della vita, però è chiaro che la differenza, secondo me, tra uno che è lì per mostrare se stesso è uno che invece è lì per raccontare una storia, per dire delle cose, per trasmettere delle emozioni insieme a qualcun altro, tra l'altro, perché per me è molto importante che in una compagnia o in un gruppo ci sia un bel insieme, no? Una bella intesa, anche dicendosi proprio le cose in faccia tranquillamente e così. Ecco, se c'è questo si vede, se non c'è si vede anche il tentativo. Vero?
Sì.
E niente, ti volevo chiedere anche, tu mi parlavi, no, del tuo maestro Pizzirani, e Hai fatto anche, non so, altri corsi? Hai anche altri maestri? Che non importa a volte aver fatto dei corsi, ma persone a cui ti ispiri che possono essere di qualsiasi genere, oltre a lui.
Maestri inconsapevoli, nel senso che appunto ho nominato prima Fernando Pannullo, che è stato un collega di Giulio per tanti anni, l'ho conosciuto tramite Giulio e ho avuto anche la fortuna di essere, diciamo, nell'ultima sua opera teatrale prima che poi se ne andasse. Ed è stato, era il 2016, siamo stati a Roma con due spettacoli, uno appunto il Decamerone, e lui era in scena con noi. Purtroppo poi se n'è andato 2 anni fa, ma quella è stata l'ultima cosa che ha fatto dal vivo. E tra l'altro con lui ho fatto anche Mandragola anni prima, e mi ricordo che anche solo stando dietro le quinte, ascoltando, no? Una cosa che mi diceva anche sempre Giulio, una cosa che faceva anche lui, quindi ascoltare gli altri da fuori, cercare di interiorizzare quei suoni che ti piacciono. Ecco, Fernando non mi ha mai detto adesso ti insegno questo, facciamo questo, ma ascoltandolo, guardando anche i suoi vecchi video, sceneggiati, in realtà l'ho capito forse anche un po' dopo. Ecco, mettiamola così. Sul momento stavo imparando, ma è una cosa che mi sono detta più avanti nel tempo. Però sì, Nando è stato un maestro inconsapevole, forse oltre a Giulio o lui, proprio perché mi soffermavo ad ascoltarlo e appunto anche lì dicevo, caspita, ma questo gioca un'altra partita, è una cosa incredibile. E a parte quelli che ho conosciuto, ci sono attori che mi ispirano perché mi piace ascoltarli. Io infatti quando vado a vedere qualcosa, oltre a godermelo, mi soffermo e cerco di rubare, no? In maniera positiva le cose che mi piacciono. Secondo me rubare è un modo molto utile in questo campo di imparare. Rubare e rielaborare, ovviamente. E
Sì.
quindi sì, oltre ai maestri consapevoli, anche quelli inconsapevoli fanno tanto.
Sì, sono d'accordo. Poi sul discorso del rubare è una cosa che dico sempre ai miei allievi, dico mi raccomando di rubare, perché questo è l'unico modo che abbiamo di rubare senza togliere niente a nessuno. Non è che se io ascolto Alessia mi porto via un tono e me lo elaboro, come dici tu, me lo interiorizzo, dopo poi diventa qualcosa in me, in qualcos'altro, lei non ce l'ha più, lei ce l'ha ancora, non le ho tolto niente, ho solo preso, no? È come quando guardi un quadro e ti fai ispirare dalla bellezza del quadro, di un colore, di una pennellata, di un movimento. È come quando guardi qualsiasi cosa, la natura stessa, una montagna, un cavallo, un gatto, no? E ti fai ispirare. Non è che stai rubando le movenze del gatto, il gatto si muoverà uguale a prima. Tu magari però hai capito come muovere una spalla, quel modo lì di muovere la spalla ti dà una sensazione e quando farai magari un personaggio che ha quel tipo di eleganza, muoverai la spalla. In quel modo e grazie al gatto. Per dire. E per me questo è fantastico perché si può rubare da tutto, dal
Sì.
vento a tutto, perché se anche pensiamo al teatro danza o comunque tutti i movimenti delle mani, pensando al vento, tu puoi già rivedere, non so, certi movimenti di una mano in un certo tipo di personaggio. E immaginartelo, quindi hai un re mondi, si creano mondi, si è creatori di mondi fondamentalmente. Ecco, per me sì, rubare è bellissimo, però soltanto così, soltanto a teatro, che ha un
Esatto,
senso.
non in questo ambito, sì, esatto.
Sì, per non portar via niente, rubare senza portar via niente, bellissimo. Nessuno ci perde, anzi, tutti ci guadagnano. Meglio di così non so cosa dire. Senti, ti volevo chiedere, visto che siamo in radio, una canzone che se tu adesso io ti metterò su una canzone, ma vorrei che la scegliessi tu. Che canzone metteresti?
Sappi che io ho dei gusti musicali, diciamo, non proprio consoni alla mia età. Ecco, io vado molto indietro nel no, molto no, però io ho una passione sfegatata per cantautori, alcuni dei quali purtroppo non ci sono più. Sto pensando a De André, che è una delle mie più grandi passioni musicali. Gian Maria Testa, non so se lo conoscete, lo conoscono in tanti, era più famoso all'estero, più famoso in Francia.
Sì.
È stato un cantautore, un chitarrista meraviglioso, purtroppo anche lui se n'è andato qualche anno fa. E sono molto indecisa sulla canzone. Ti posso chiedere anche una canzone non proprio famosissima?
Ma assolutamente sì.
Allora, che in realtà non famosissima, magari non conosciuta dal grande pubblico. Allora, io metterei, sì, sceglierei Gian Maria Testa con Dentro la tasca di un qualunque mattino.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei. Con la mano, ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Benissimo, abbiamo ascoltato questa canzone scelta da Alessia, che ci amplia le vedute, perché effettivamente io non la conoscevo, io ammetto, non conoscevo...
Ve ne innamorerete.
Esatto, adesso poi si creano le curiosità ed è così che cresce anche la cultura, no? Come dicevi anche tu, cioè mi sono incuriosita andando, mi è venuta voglia di approfondire, hai usato questa parola prima, no? Di approfondire il teatro, e così sono arrivata a fare questa cosa che sto facendo. E adesso noi abbiamo ascoltato appunto Gian Maria Testa, che io non conoscevo, e adesso mi è venuta voglia di ascoltare altre cose e conoscerlo di più. Anche perché se non conosco qualcosa mi viene molto bene. Secondo me è importante nella vita. Una crescita continua, secondo me, è data proprio dalla voglia di sapere, di conoscere, di non rimanere chiusi nelle 3-4 cose che si sanno già. Bene, allora adesso io ti vorrei, siamo verso la fine della trasmissione, ti vorrei intanto chiedere se stai preparando qualcosa, oltre ovviamente ai corsi che stai tenendo, qualcosa di che, insomma, ti vedremo presto, appena si può, sul palco con qualcosa che stai preparando?
Allora, con la mia compagnia Streben, abbiamo il nostro repertorio che speriamo di riproporre il prima possibile. Ci stiamo già muovendo per l'autunno, abbiamo già qualche data, non proprio a Bologna, saremo in giro, quindi tra la Romagna, andremo anche in Lombardia, ovviamente sperando che ci liberino, però noi insomma stiamo andando verso settembre, quindi per stare su sicuro, diciamo così. E poi sto lavorando a un progetto che mi piacerebbe avesse vita, tra virgolette, a breve, dall'estate in poi. Ho scritto questo testo su un personaggio anarchico, morto ormai una ventina d'anni fa, Horst Fantazzini, che è stato conosciuto come il rapinatore gentiluomo, il rapinatore gentile, Primula Rossa, l'hanno chiamato in tanti modi. Una storia incredibile che mi ha sempre affascinato, ho deciso di scriverla e di portarla in scena con due attori, sarà una piccola sorpresa, comunque è quello su cui mi sto concentrando, diciamo, di più. Oltre a tutte le altre nostre produzioni, vorremmo riportare in auge anche La Cattiveria, e se poi c'è Juliette, esatto, e molto probabilmente riporteremo in scena un nostro spettacolo, una chicca, secondo me, che unisce la prosa alla degustazione di vino lambrusco, che sembra una cosa un po' strana, ma in realtà ho avuto questa ispirazione quando ho lavorato appunto con Quinè anni fa. Loro univano la prosa alle degustazioni, alle eccellenze del territorio, e io e Filippo Marchi, che è il drammaturgo della nostra compagnia, da questa idea abbiamo deciso di scrivere, abbiamo scritto questo spettacolo. Sono tre quadri teatrali intervallati da degustazioni guidate da un sommelier di Lambrusco, alternate appunto a parti recitate, l'abbiamo portato in scena in cantine, piccoli teatri all'aperto davanti all'Accademia Militare a Modena, e stiamo cercando di riprogrammarlo, quindi secondo me abbiamo buone chance, dipende tutto dalle aperture. Noi siamo pronti, abbiamo un sacco di progetti pronti a prendere in là, anche il nostro recital su Google, insomma è tutto lì pronto, basta che ci liberino, diciamo così.
Infatti anche quello su Gogol a me interessava molto, non sono riuscita a vederlo, l'avrei voluto invece portare nel mio spazio, e ne avevo parlato anche con Filippo a suo tempo, e poi hanno chiuso tutto, quindi dico vabbè, lo faremo più avanti, appena si potrà, perché poi il mio spazio rimane lì, cioè esiste, e quindi ha tanta voglia quello spazio lì di essere riabitato da tutta la gente che è in grado, che ha voglia, che ha delle cose da dire, da dare, e la gente che ha voglia di prendere queste cose e ridarle, no? In questo fluido bellissimo che è il teatro. Quindi si riandrà appena si potrà, si riparte tutti con una voglia infinita. E mi fa piacere, ti ho fatto questa domanda, no? Perché volevo proprio che tu dicessi quello che hai detto, che non ci si è fermati, perché molte persone in questo momento hanno subito, diciamo così, una grande depressione da questa prima chiusura, ancora peggio dalla seconda, quindi come non vedere mai la fine di un tunnel chiuso, schiacciante, proprio veramente straniante rispetto a una realtà che si conosceva, e quindi invece rivedere che c'è questo fermento, no? Siamo già pronti, abbiamo già date, abbiamo cose da fare, sto scrivendo questo, mettiamo in scena, ecco, questo a me dà una grande gioia, una grande energia, mi piace proprio tantissimo, e ti ringrazio di questo veramente, perché si parlava anche...
Grazie a te, anche un modo per non morire, nel senso che
esatto, perché il rischio era proprio dire hanno chiuso tutti i teatri, pensare, esatto, io dentro di me ho sempre pensato che era una cosa abbastanza inutile chiudere i teatri, perché li ho sempre visti come dei luoghi molto sicuri rispetto a tanti
abbastanza.
Sono luoghi molto più...
Voglio pure, con me puoi dirlo, io sono stata molto critica su questa cosa, quindi guarda.
Ecco, esatto.
L'inutilità totale.
Esatto, siamo in una radio veramente molto libera, possiamo esprimerci tranquillamente dicendo chiaramente le nostre opinioni. Io sono politically correct da sempre, non apprezzo il politically correct, il buonismo mi fa rabbrividire, mi secca le mucose il buonismo non fa per me, e quindi sì. Però chiaramente rispetto la legge, quindi se la legge mi dice, anche perché non posso andare a forzare i teatri ad aprire, lo farei anche volendo, no, non è vero. Però rispetto la legge, con tanta fatica, e aspetto questo momento di rifioritura, no? Solitamente nelle epoche, no? Nella storia, nei punti di crisi come questa, dopo sono fiorite tantissime cose nuove, no? Delle avanguardie, dei movimenti nuovi, una grande voglia, un grande entusiasmo. E io sto sperando in questo e non in un affossamento totale e globale, come invece sento
molto. No.
No, per fortuna c'è gente che no, perfetto. Alessia, io ti volevo chiedere in chiusura se qualcuno volesse contattarti per future, no, programmi teatrali, per progetti, per idee nuove, perché no, dove ti può trovare, dove vi può trovare?
Allora, noi siamo attivi sia sui social che sul web. Sui social noi ci chiamiamo Compagnia Streben, quindi molto semplicemente, siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo anche un sito web che si chiama esattamente come la pagina Facebook, www.compagniastreben.it, oppure io personalmente come Alessia sono attiva anch'io su Facebook, su Instagram con il mio nome Alessia De Pasquale, ho anche un sito www.alessiadepasquale.net. Potete trovare informazioni sia su uno che sull'altro, nel senso che ho link al sito della pagina e viceversa, quindi siamo una rete connessa.
Ti strappo una promessa, spero. Vorrei strapparti la promessa di appena ci si libererà da questa cosa, se ci dirai dove e quando farai il tuo primo spettacolo. E io lo metterò sulla pagina di Facebook, perché per dare vita, no?
Grazie mille, sarà un onore.
Ti ringrazio tantissimo. Intanto ti ringrazio tanto per tutte le cose che hai detto e per la tua presenza qui, per il tuo tempo che ci hai regalato. Grazie davvero. E poi veramente spero di vederti a teatro prestissimo.
Grazie a te, è reciproco. Speriamo il prima possibile, davvero. Mi ha fatto molto piacere.
Grazie di cuore. Grazie a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo la settimana prossima sempre qua, sempre su Radio 403 a Golosi d'Arte. And things we're all too young to know, but I...